Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio cari amici ed ascoltatori, benvenuti in questo spazio di approfondimento da Federico Piana, grazie a Giuseppe Mauriello, Eva Rorman e Serena Tullio che stanno gestendo la parte tecnica. Subito carta e penna, segnate il numero verde 800-208-802 e poi gli sms 335 12 43 317. Questo pomeriggio parliamo di Europa e soprattutto quali saranno le sfide che attenderanno il Parlamento Europeo prossimo 21. Ne parliamo con Clara Albani, direttore dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo. Salve. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Con il professore Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Salve professore, bentornato.
Salve, grazie.
E a Luca Jaillet, responsabile internazionale delle ACLI e membro della commissione ESC di Bruxelles e di cose di Bruxelles europee, se ne intende. Luca, benvenuto.
Buongiorno.
Adesso io darei anche la parola a chi ci ascolta per capire cosa pensano dell'Europa, se entra nel quotidiano e nelle cose che naturalmente li toccano da vicino. 335 12 43 317 oppure 800 208 802 per capire se l'Europa serve o meno. Questo potremo poi commentarlo insieme. Io intanto chiederei a Clara Albani, che è direttore dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo, quali sono i temi in agenda. Io so che ce ne sono tanti, tra cui la crisi economica, no Clara Albani, che sicuramente il Parlamento Europeo prossimo 21 dovrà mettere nel piatto, nell'agenda.
Assolutamente, il Parlamento Europeo ha proprio già alcuni temi che lo aspettano, in quanto non si è potuto concludere la procedura proprio nell'ultima sessione del Parlamento Europeo di maggio, per cui sono sul tavolo e sono per esempio un tema di grandissima attualità per l'Italia, che è l'immigrazione e la gestione della politica del diritto d'asilo, che è appunto proprio una direttiva che dovrebbe aiutare gli Stati membri a gestire insieme questa politica con uno spirito di solidarietà e ovviamente basandosi sulla Carta dei diritti fondamentali. Quindi questo è uno dei primi dossier. Il secondo dossier, che sempre proprio sarà sul tavolo dei deputati già nelle primissime settimane, è la durata del congedo di maternità, che è un tema che interessa ovviamente la vita quotidiana di tutti i cittadini, in particolare delle donne, ed è anche questo un tema di grandissima attualità. E poi ci sono dei temi come ovviamente la crisi economica, le nuove regole per il sistema finanziario, di cui il Parlamento già si è occupato, e oltretutto devo dire che erano anni che il Parlamento chiedeva maggiori regole per il sistema finanziario e purtroppo non era stato seguito in questa sua richiesta. C'è un pacchetto molto importante di testi del Parlamento sull'energia, sull'ambiente, sulla sicurezza alimentare.
Clara Albani, però partiamo dalla crisi economica, che è molto importante perché tocca le tasche degli italiani. Professor Stefano Silvestri, lei che è presidente dell'Istituto Affari Internazionali, come giudica fino ad ora l'operato dell'Europa e soprattutto poi, secondo lei, il nuovo Parlamento Europeo cosa dovrà fare per in qualche modo mettere mano a questa crisi?
Ma diciamo, l'Europa ha fatto un buon lavoro di coordinamento, però per la resistenza, non tanto perché non ha fatto il suo mestiere, ma diciamo perché i governi hanno voluto seguire delle linee molto nazionali di sviluppo, non ha potuto fare molto di più. Il Parlamento Europeo ha chiesto di più e diciamo soprattutto sul piano dell'individuazione delle regole e dell'elaborare una posizione comune europea nei confronti di queste regole, un ruolo forte del Parlamento Europeo potrebbe essere molto utile per incoraggiare la Commissione, una volta che la Commissione sia stata rinnovata, cosa che poi ritengo sia il primo punto all'ordine del giorno del nuovo Parlamento, cioè chi sarà il prossimo Presidente della Commissione.
Qui si gioca tutto, no, professor Silvestri? Perché la Commissione deve essere forte, ci deve essere un leader che in qualche modo faccia sentire la propria voce.
Ma diciamo che per il momento sembrerebbe che essere abbastanza favorito Barroso, ben riconfermato. Io mi auguro che venga scelta una linea un po' diversa, però dipenderà anche dagli equilibri politici che si vedranno in Europa.
Luca Jaillet, secondo lei, che delle ACLI è membro della Commissione ESC di Bruxelles, in qualche modo la crisi economica sarà al centro dei lavori del Parlamento Europeo come priorità anche mentale, politica?
Sì, intanto diamo un nome alla sigla che lei ripete.
Certo, gliel'avrei chiesto subito, prego.
È il Comitato Economico e Sociale Europeo, che è una delle istituzioni dell'Unione Europea. una sezione consultiva che rappresenta le varie anime della società civile.
Di indirizzo, no, Luca Jaillet?
È un istituto consultivo come CNEL in Italia, insomma, è il CNEL europeo, se vogliamo dirlo così. Ma lei mi diceva rispetto alla crisi economica, certamente questo è un tema rilevantissimo nell'agenda dell'Europa. Non lo è talora abbastanza perché i governi fanno la voce grossa e poi frenano. Sto pensando all'ultimo non vertice sul lavoro di Praga, è stato ridotto una sorta di incontro trilaterale e doveva essere un grosso vertice sull'occupazione, quelle 2 settimane lo sono, capace di lanciare anche un messaggio forte da questo punto di vista. Credo che sulle questioni della crisi l'Europa sia attesa a partire anche da un ruolo forte del Parlamento, che il Parlamento vede crescere i suoi poteri e il suo ruolo politico, ci siano alcune questioni. Io credo che non si possa uscire dalla crisi in Europa, anche guardando sul lungo periodo, se non si ridà fiducia alle famiglie. Sto pensando alla buona iniziativa nata sotto presidenza tedesca, si chiamava Alleanza Europea per le Famiglie, poi dimenticata, non rilanciata sotto presidenza francese e sotto presidenza ceca completamente cancellata. Credo che ripartire da quella per rilanciare un messaggio forte di fiducia alle famiglie vada fatto. Vorrei ricordare che De Gaulle, quando prese in mano il governo della Francia dopo la guerra, lanciò un grande appello alle famiglie come parte sostanziale per la ricostruzione del paese, dunque hanno un valore anche politico. Secondo, c'è la revisione della strategia di Lisbona, che è la strategia europea per la crescita e l'occupazione, una strategia largamente innovativa, purtroppo è stata finora a livello molto teorico, ma rappresenta un quadro di contenuti che ancor più di fronte a questa crisi rappresentano un'opportunità straordinaria. Cosa vuol dire una strategia di Lisbona? Vuol dire investire sulle piccole e medie imprese, vuol dire investire sulla conoscenza, vuol dire investire sulla ricerca, vuol dire rimettere al centro la formazione, vuol dire investire su grandi progetti infrastrutturali. Molte di queste cose, ahimè, i governi le hanno purtroppo tagliate negli ultimi tempi, ma il dibattito mi sembra centrato. E infine la questione delle nuove regole e dei nuovi poteri dei regolatori. C'è un problema anche europeo sul quale il Parlamento ha già sollevato questioni, così come il Comitato Economico e Sociale, in parte la Commissione, ma bisogna rafforzare anche come regolatore il ruolo della Banca Centrale Europea. Questo è una sfida sul tavolo, se no parliamo di grandi proclami.
Esatto. Clara Albani, secondo lei il Parlamento Europeo ce la farà a discutere anche di energia in modo concreto? Perché l'energia sarà il discrimine nei prossimi anni anche tra le politiche interne degli Stati, dei vari Stati, no?
Come è stato appena detto dall'oratore precedente, se non c'è la cooperazione dei governi su questi grandi progetti anche legati all'energia, il Parlamento europeo da solo, anche se come ho detto prima i suoi poteri sono ormai fortemente aumentati, non ce la può fare neanche con la Commissione, neanche in un'alleanza fortissima con la Commissione, che ovviamente cosa che auspico anch'io, di una Commissione forse più attiva e più determinante di quanto sia stata in questi ultimi anni. Quindi è necessario ormai, anche e soprattutto per l'energia, inserire la politica energetica, che oltretutto ricordo nel nuovo Trattato di Lisbona c'è un nuovo articolo proprio sull'energia che dà più poteri all'Unione Europea, ma è diventato, come ben leggiamo dai giornali, un problema di geopolitica. Quindi quando si parla di energia si deve parlare di relazioni con la Russia, di relazioni con i paesi del Mediterraneo, insomma è diventato tutto molto complesso e sicuramente
si intreccia tutto, Clara Albani, no? Dobbiamo dire che tutto si intreccia, perché poi la politica dei vari stati rimane preeminente rispetto ad una politica unitaria del Parlamento Europeo. È così, professor Silvestri, presidente dell'Istituto degli Affari Internazionali?
Diciamo sì, naturalmente che si intrecciano. Il ruolo del Parlamento europeo nel campo della politica estera e della politica di sicurezza, per esempio, è stato relativo, però ha avuto un ruolo in questa e dovrebbe crescere. Se poi passasse il Trattato di Lisbona, cosa che mi auguro che gli irlandesi ci ripensino, anche se queste elezioni non sembrano dare segnali molto, molto confortanti, ma insomma comunque che ci ripensino, dopodiché si forzeranno forse, mi auguro, anche i polacchi e i cechi che hanno aiutato ma non hanno ratificato ad andare in questa direzione, e anche naturalmente i tedeschi. Ma diciamo che se tutto questo va, Io mi auguro che il Parlamento europeo, penso, sono quasi sicuro che il Parlamento europeo avrà un ruolo maggiore nella politica estera, e avendo un ruolo maggiore nella politica estera attraverso
anche quella, in quella energetica, dice lei, Presidente.
Anche quella energetica avrà un suo ruolo. Sarà un po' indiretto, però ci sarà.
Abbiamo toccato la politica estera, molto importante per quanto riguarda l'Unione Europea. Sappiamo che direttamente non può intervenire, che i singoli stati sono in qualche modo chiamati a dirigere la propria politica estera in modo indipendente, però c'è chi chiede, come il professor Riccardo Redaelli, docente di geopolitica all'Università Cattolica di Milano, una chiara posizione soprattutto su Medio Oriente ed Asia, che sono i teatri caldi di questi ultimi anni, e soprattutto da lì si potrà capire qual è la politica estera poi più generale dell'Europa. Ascoltiamo questa intervista e poi la commentiamo, perché è interessante capire come l'Unione Europea si sta programmando, diciamo così, per riuscire in qualche modo a intrecciare rapporti con l'Asia e con il Medio Oriente.
Questa è una delle aree, una macro regione che da anni rappresenta una delle maggiori faglie di crisi in Medio Oriente, in particolare dall'Afghanistan al Mediterraneo, ha rappresentato il punto nevralgico di tutte le crisi che hanno coinvolto anche l'Europa, ma anche l'Asia dal punto di vista più della sfida economica, della crescita demografica, della crescita finanziaria. Sempre più, nonostante alcune ritrosie, nonostante alcune paure, l'Europa dovrà fare i conti con delle realtà diverse dalla propria storia, dalla propria tradizione, e soprattutto l'Europa deve fare dei conti che sono sia geoeconomici sia geopolitici. Sono sfide, sono relazioni diverse e forse vanno affrontate separatamente. Un conto, diciamo, più le sfide geoeconomiche e le rivalità economiche o energetiche con l'Asia orientale, con la Cina, con l'India, e altro invece sono le relazioni con l'area medio orientale. Ecco, sono proprio, vedrei, come due filoni differenti.
Ecco, professore, quali politiche nello specifico secondo lei dovrà adottare il Parlamento europeo e l'Europa per risolvere queste sfide?
Mi sembra che ci sia, come dire, un passo sbagliato, se posso dire, molto reattivo, molto legato alle paure, e non è un mistero che aumentino, l'abbiamo visto anche in Olanda, le derive della destra xenofoba, delle paure verso l'alto, che hanno a che fare molto con una crescente immigrazione, con una presenza sempre più evidente di persone che sono portatrici di culture e di civiltà altre rispetto alla nostra europea. Queste sono problematiche davvero difficili e come dire, che richiedono tempi medio-lunghi, e quindi è difficilmente immaginabile che il Parlamento europeo le possa risolvere. Però è evidente che occorrerebbe una, come dire, sia una pianificazione sul lungo periodo, che mi sembra invece molto estranea alla politica che naviga molto più a vista e sul breve periodo, e soprattutto un aumento, lavorare per aumentare la conoscenza reciproca. Quello che è paradossale, viaggiando molto in Medio Oriente, è vedere quanto poco noi conosciamo dell'altro e viceversa.
Asia e Medio Oriente come guardano alla politica europea, all'Europa, professore?
Dipende dalle aree. Molto spesso nel Medio Oriente si guarda non tanto l'Europa come unità, ma i singoli stati europei, oppure vengono demonizzati un po' tutto, soprattutto da parte dei fondamentalisti, degli islamisti. Si dipinge un Occidente, quindi che comprende gli Stati Uniti, che comprende l'Europa, come se fosse una realtà monolitica, cosa che invece non lo è. Dal punto di vista più propriamente politico-militare, mi sembra che ci sia spesso una forte sottovalutazione dell'Europa, mentre c'è più attenzione per il dato economico. Però, ripeto, viaggiando in Medio Oriente c'è davvero la difficoltà, si nota la difficoltà di capire che cosa sia l'Europa, di capire lo sforzo, ad esempio, di superare le rivalità nazionali e arrivare a un discorso di unione. Molto spesso siamo messi dentro con un'etichetta di Occidente che, come dire, fa poca giustizia delle differenze.
Ecco, Luca Giaiessi ha un'idea di un'Europa disunita all'estero, soprattutto nelle aree asiatiche e medio orientali, no?
Ma guardi, io vorrei dirle due cose. La prima, sono d'accordo con il professore, facciamo una distinzione strutturale tra ciò che è il Medio Oriente e ciò che è l'Asia. Sono due mondi, non vorrei essere brutale, ma sostanzialmente e strutturalmente diverse. Non possiamo parlare di Cina, Malesia, Taiwan, India e parlare di mondo arabo o del Medio Oriente più mediterraneo. La seconda cosa È vero, vi sono difficoltà strutturali nella politica estera europea, nella sua capacità di fare con una voce unica. Pensiamo ancora a tutte le difficoltà in termini di politica estera e di sicurezza. Però non vorrei dimenticare che storicamente, ancora prima del Trattato di Lisbona, che tutti speriamo entri in vigore e che rafforzerà alcune parti della possibilità di politica estera dell'Europa, vi sono tre grandi politiche estere che sono state un successo dell'Unione Europea. La politica di cooperazione dell'Unione Europea ne fa oggi il principale donatore a livello internazionale, è quello che ha orientato le principali politiche di cooperazione con la sua struttura, con il mondo ACP, che è il più grande accordo di cooperazione esistente. Se parliamo della politica commerciale, certo negli ultimi anni vi è stato un blocco sostanziale dei negoziati, ma l'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale, non solo nell'orientare l'OMC, ma anche nel portare avanti una politica contraria ai protezionismi e per una maggiore apertura
chiaro,
dei mercati.
Chiaro.
Terzo, la politica dell'allargamento. Se questo non è un successo, abbiamo inglobato 150 milioni di persone portandole verso la democrazia, la pace, lo Stato di diritto, il bilanciamento dei poteri e il progresso e lo sviluppo. Ora, credo che ci siano... Ciò non toglie che esistano altre sfide. Vorrei dirne una, della quale mi sembra noi continuiamo a parlarne semplicemente in termini o di aiuto o di pietà o di compassione, che è la sfida dell'Africa. Il modo migliore per capire la sfida dell'Africa è fare due semplici ragionamenti. Il primo è capire quanto la Cina oggi sta penetrando in Africa. Non sta penetrando perché vuole fare soltanto
affari, diciamo così, no? Luca, sei...
Non vuol fare affari a lungo termine e convinto che lì stiano il futuro del proprio approvvigionamento energetico di materie prime, ma è anche convinta che l'Africa sia il futuro. Lo sviluppo dei mercati,
chiaro, chiaro.
Keynes ha ragione.
Clara Albani, chiaro, secondo lei l'aver allargato troppo l'Europa non comporta il fatto che sulla politica estera non si potrà mai trovare una politica comune, un'identità comune e un'azione comune?
No, veramente, diciamo, ovviamente qualsiasi persona ragionevole si rende conto che aumentando il numero dei paesi membri aumenta la difficoltà, come aumenterebbe in un qualsiasi associazione, in un qualsiasi consesso. Per questo sono importanti le regole, per questo è importante che entri in vigore il Trattato di Lisbona e che ci siano delle regole chiare per il funzionamento e la ricerca del compromesso. Detto questo, il Parlamento europeo ha dimostrato proprio in questi ultimi 5 anni, in questa 6ª legislatura, di incassare e di gestire molto meglio l'allargamento. Si sa che il Consiglio dei Ministri è quasi paralizzato proprio perché i metodi di lavoro del Consiglio hanno veramente sofferto dell'ingresso dei nuovi Stati membri, perché appunto le posizioni aumentano, all'interno del Consiglio dei Ministri si cerca di non votare, si cerca sempre di trovare il consenso. Al Parlamento europeo c'è un dibattito che diventa sempre più ricco, ma poi c'è un momento in cui dopo il dibattito, dopo la ricerca del compromesso, si vota e si trova una maggioranza. Maggioranze che a volte sono diverse a seconda dei temi, spesso il PPE vota con i liberali sui temi economici, invece poi i liberali votano con i socialisti sui temi sociali, quindi le maggioranze non sono sempre...
Sono variabili, come si direbbe in questi
variabili,
casi.
Variabili, esatto, proprio di questi. Però credo che proprio per questa capacità del Parlamento, questa flessibilità che ha già dimostrato in questi 5 anni, nella prossima legislatura il Parlamento europeo potrebbe perseverare in questa e confermare di essere il luogo della ricerca del compromesso, come lo ha dimostrato, e credo che una delle più grandi sfide in politica estera sia il discorso di Obama di ieri in Egitto. Cioè non è possibile non notare come l'America si sia avvicinata alle posizioni europee in realtà e non il contrario in questi ultimi anni. E quindi il Parlamento europeo ripartirà da questo dato, quindi in Medio Oriente il Parlamento europeo si è sempre battuto per una posizione in cui esistevano due stati autonomi e assolutamente liberi, e quindi la posizione che ritroviamo nel discorso di Obama, quindi i confini sicuri, sono degli elementi di chiave molto forti. Nei confronti invece dell'Oriente ci sono, come è stato detto dagli oratori che mi hanno preceduto, gli elementi economici, ma gli elementi di diritti fondamentali sui quali il Parlamento, per esempio con la Cina, non ha mai ceduto, cosa che invece a volte i governi per interessi economici insomma chiudono,
certo, chiaro, chiudono gli occhi.
Chiudono professor Silvestri,
certo, professor Silvestri, secondo lei è così tutto facile per quanto riguarda la politica estera, oppure poi ogni governo cercherà di tirare acqua al suo mulino?
Cercherà, però devo dire che alcune cose stanno migliorando. Se passa Lisbona, naturalmente ci saranno dei miglioramenti, però ulteriori, anche istituzionali e di regole. C'è già la decisione, si sta creando una sorta di Ministero degli Esteri, di corpo diplomatico europeo comune, che era previsto da Lisbona ma si sta anticipando. Questo è molto importante perché consentirà di avere anche gli strumenti per fare politica estera, non soltanto per dare dichiarazioni ma per fare politica estera. Tutto questo arricchirà moltissimo la possibilità europea e quindi anche le possibilità che il Parlamento europeo ha di dare indicazioni e orientamenti. Io credo che sulla politica estera possiamo avere la speranza, non naturalmente di una politica estera unica europea su tutto, ma di alcune grosse iniziative europee.
Professor Silvestri, siamo in chiusura, quindi vi chiedo brevità nelle risposte perché vorrei toccare un tema molto interessante e importante soprattutto per l'Italia, che è quello dell'immigrazione e del diritto d'asilo. La domanda è questa, professor Silvestri: è possibile che sull'immigrazione, anche in questo caso, il Parlamento europeo non abbia trovato fino ad ora una risposta comune e ogni governo debba fare per conto proprio? Abbiamo visto l'Italia con la Libia, che ha praticamente stilato un proprio accordo che poi è stato rispettato e è stato contestato anche all'interno in Italia dai poteri che sono stati praticamente definiti forti e dalle opposizioni. Però vorrei capire questo: sulla questione dell'immigrazione è possibile trovare una posizione comune? Il Parlamento europeo prossimo 21 ce la farà o no secondo lei? Breve, Silvestri.
Ma senta, i governi hanno a livello europeo fanno una politica dell'immigrazione praticamente unicamente difensiva e di sorveglianza. Questa è chiaramente insufficiente. I parlamenti anche a livello nazionale si sono posti questi problemi in maniera molto più articolata, anche se non sempre sono riusciti a esprimerli sotto forma di leggi altrettanto articolate. Io mi auguro che il Parlamento europeo, essendo più libero dalle pressioni immediate dei singoli governi, possa fare di più. A livello di discorso già ha cominciato a farlo, ma possa farlo anche impegnando su questo quelle politiche comuni che l'Unione Europea ha già cominciato ad attuare.
Luca Jaillet su questo.
Ma guardi, sono d'accordo con Silvestri, di fatto tutti i governi da 20 anni a questa parte fanno politiche di difesa e poi politiche di sanatoria. Il Parlamento ha fatto già molto di più ed anche la Commissione, sia durante la vicepresidenza Frattini e attualmente con il vicepresidente Barrot, sta lavorando molto sulla prospettiva dell'integrazione. Io credo che il doppio lavoro sulla prospettiva dell'integrazione, che significa toccare le politiche di integrazione degli immigrati, le politiche di cittadinanza e la politica di coinvolgimento di tutti gli attori, gli stakeholder, come si dice in gergo, gli attori della civile implicati in questa cosa, possa rappresentare una svolta e analogamente una politica europea dell'asilo. Su questi due aspetti si è andati molto avanti, ripeto, soprattutto per le iniziative importanti prese dopo Tampere dall'attuale ministro Frattini, allora commissario europeo che aveva in carico questa delega, e oggi il commissario Barrot, quindi due, come dire, responsabili della Commissione di primo peso, con una buona sponda del Parlamento. Certo, la sfida che almeno su questi temi si giungano a delle politiche europee davvero comuni e integrate è fortissima, la coscienza c'è. Certo, bisognerà forzare ancora un po' qualche governo che fa la voce grossa contro l'Europa e poi magari preferisce gestirsi da sé la propria politica, che sia l'Italia, ma la Spagna fa la stessa cosa, quindi stiamo parlando di due paesi con colori politici molto diversi.
Clara Albani, in chiusura.
Allora, proprio visto che ci ha dato dei limiti di tempo europei, come appunto sappiamo che il Parlamento europeo si parla pochissimi minuti, sarò brevissima, e quindi il contesto è già stato delineato dagli oratori che mi hanno preceduto. E aggiungerei che il Parlamento europeo si sta battendo proprio in relazione anche all'esperienza italiana attuale, a una maggiore solidarietà tra gli stati sul problema della gestione delle norme della politica di asilo. Quindi gli stati che sono più esposti saranno aiutati nell'accoglienza appunto dei richiedenti di asilo dagli altri paesi. Quindi questo è un elemento sul quale però devo ricordare che all'ultima sessione non è stato ancora trovato l'accordo, perché è ovvio che sono decisioni che implicano anche dei costi, che implicano delle strutture che insomma non sono di facile gestione. Un equilibrio, un punto di equilibrio, ma devo dire sono contenta che sia stata sottolineata anche l'approccio che il Parlamento europeo ha molte volte ribadito dell'importanza poi delle politiche di integrazione di queste popolazioni, che invece i governi poi non fanno.
Perfetto, grazie a Clara Albani, direttore dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo, per essere stata con noi. Grazie molte, Albani.
Grazie a voi.
E grazie al professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Professore, grazie anche a lei.
Grazie mille.
E grazie a Luca Jaillet, responsabile internazionale delle ACLI. Grazie molte, Luca.
Grazie e buon lavoro. Arrivederci.
E io vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317 anche per intervenire su questo argomento.